Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Bentrovati e bentrovate a una nuovissima puntata di Radio Amnesty. Oggi in studio siamo pochi, siamo soltanto in due. Io, Luca e
Andrea, ciao a tutti.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, la dedicheremo un po' a quella che è la situazione dei diritti umani in Ecuador, andando ad osservare in particolar modo le condizioni di vita delle popolazioni native ecuadoregne, delle popolazioni i cui territori molto spesso vengono illegalmente sfruttati, perforati e inquinati da delle società petrolifere senza scrupoli, come ad esempio la Texaco. Un argomento che più tardi approfondiremo insieme al nostro ospite.
Ora ascoltiamo la prima canzone, Soul Clap dei Quantic. We'll be right back.
Diamo ora benvenuto ad Annalisa Bosco, una dottoressa a relazioni internazionali, da qualche mese attiva con l'organizzazione UDA, Unione delle Vittime di Texaco, con la quale parleremo di alcune delle violazioni dei diritti umani subite dalle popolazioni native dell'Ecuador. Ciao Annalisa, benvenuta.
Sì, ciao, ciao a tutti. Allora,
Per cominciare, perché non ci parli un po' di UDAT? Come è nata? E quali sono gli obiettivi di questa organizzazione?
la UDAPT è conosciuta qui come Unione degli Afectados e Afectadas. Dalle operazioni di estrazione petrolifera della Texaco. L'organizzazione riunisce le comunità che hanno risentito degli effetti della contaminazione prodotta appunto dalla transnazionale che prima era Texaco e oggi si conosce come Chevron. L'UDAP nasce nel 1993 e avvia il giudizio contro la Chevron per appunto i danni prodotti nelle province di Orellana e Sucumbíos, cioè nella parte orientale dell'Ecuador, che è la zona dove sto lavorando da adesso sono 3 mesi. All'interno della UDAPT confluiscono direttamente appunto coloro che hanno risentito degli effetti della contaminazione ambientale con l'obiettivo della riparazione dell'Amazzonia nord ecuadoregna e appunto della sua gente. E parlando di quest'ultima è inevitabile fare riferimento alle popolazioni indigene che costituiscono gran parte della popolazione presente sul territorio. Infatti parliamo di 6 nazionalità indigene distribuite in quest'area e assieme ad esse all'interno della UDAPT contiamo anche con 80 comunità contadine. Per ciò che riguarda invece la missione della UDAPT, come dicevo, si cerca la riparazione ambientale, la riparazione dell'Amazzonia e soprattutto però si cerca di far fronte alla violazione dei diritti umani avvenuta sul territorio, cioè stiamo parlando di circa 480.000 ettari di terra e di fiumi inquinati dalle operazioni estrattive. Ed è chiaro che stiamo parlando di una zona in cui la popolazione vive a strettissimo contatto con suolo e acque, cioè vive praticamente di ciò che trova. Perché? Perché sono elementi indispensabili per la cosmovisione indigena. Per fare un esempio, sotto la guida dell'UDAPT è nata anche una clinica di salute che cerca di far fronte alle vittime malate di cancro, ma anche di altre malattie che sono state causate dalla stessa contaminazione e dall'accesso appunto a queste risorse che di certo non sono sane. E ciò che posso dire è che il quadro ad oggi è davvero molto allarmante.
Molto spesso le popolazioni che vivono nei territori presi di mira dalle società petrolifere sembrano non avere mezzi e la forza per potersi opporre alle estrazioni. Credi che il governo dell'Ecuador abbia una responsabilità in tutto questo?
Beh, sì, secondo me questa è comunque una costante nei paesi latinoamericani in cui vi sono giacimenti petroliferi o minerari, per esempio. Mi viene in mente il caso del vicino Perù, il caso della mineria, cioè dell'attività estrattiva, e anche lì ci troviamo di fronte ad aree abitate da popolazioni indigene e contadine che con gli anni hanno iniziato a far sentire la propria voce al riguardo. E una delle ragioni è sicuramente il fatto che i governi si comportano in senso incostituzionale e si pongono dal lato opposto dei diritti umani. Per ciò che riguarda l'Ecuador, molto spesso le operazioni estrattive prendono il via proprio scavalcando trattati e convenzioni che sono stati stipulati a livello nazionale e internazionale. Mi viene in mente il caso della Convenzione 169 dell'Organizzazione del Lavoro, che appunto prevede una consultazione previa delle popolazioni indigene, ma che in realtà non viene rispettata. Anzi, semmai ci fosse una consulta, questa avviene a posteriori. E appunto, come dicevo, si tratta di un atteggiamento non del tutto conforme con gli ordinamenti vigenti, dato che che in questi, in più occasioni, viene ribadito che lo Stato si riconosce come plurinazionale o come pluriculturale o multilingue e così via. Cioè, questo fatto comporterebbe il rispetto, cioè il riconoscimento prima della diversità che esiste all'interno del paese, il rispetto della stessa, ma soprattutto una sua tutela, e in concreto questo non avviene mai. O quasi mai. Le proteste qui in Ecuador sono iniziate dopo che Lenín Moreno, il presidente, è giunto ad un accordo con il Fondo Monetario Internazionale per ottenere un credito di, mi pare, 4.200 milioni di dollari. In cambio, come prassi, il paese avrebbe dovuto ridurre il deficit fiscale attraverso delle misure di austerity che appunto sono state stabilite dal governo Moreno tramite il decreto 883, conosciuto anche in questi giorni come il pacchettaso, che letteralmente significa il pacchettone, diciamo. Questo decreto avrebbe eliminato i sussidi su carburante e trasporti presenti nel paese da circa 40 anni, cioè delle agevolazioni che andavano ad aiutare soprattutto la fascia di popolazione più povera e, o comunque con meno possibilità di spostarsi dalle zone rurali ai centri, invece, ai centri economici e commerciali. E, a seguito delle proteste e delle manifestazioni, dei primi giorni, diciamo, il governo ha dichiarato lo stato di allerta per 60 giorni e successivamente è stato stabilito un coprifuoco nelle aree strategiche. Quindi il centro di Quito è stato militarizzato e la polizia è stata autorizzata ad utilizzare la violenza come misura repressiva. Quindi ci sono stati molti feriti, i dati parlano chiaro, c'è la Defensoria del Pueblo, che è un'istituzione locale, che parla non solo di feriti, ma anche di morti e di altrettanti incarcerati. Abbiamo assistito a degli episodi importanti di violazione dei diritti umani, specie perché in gran parte della popolazione indigena che era giunta nella capitale stava portando avanti una resistenza pacifica contro invece quello che è stato l'uso eccessivo della forza da parte della polizia. Per quanto riguarda la ragione delle proteste, che poi la ragione ha interessato anche altri paesi come il Cile negli ultimi giorni, sempre per via dell'aumento del prezzo del biglietto della metro, o anche Haiti, cioè si stanno registrando degli scontri importanti anch'essi con vittime e incarcerati, e questa ragione va ricercata non tanto in questo aumento dei prezzi avvenuto nell'ultimo mese, diciamo, ma in un malcontento generale della popolazione, che è un malcontento che va avanti da anni. Cioè in concreto la gente si sente discriminata e abusata, e come dicevo questo riguarda soprattutto la fascia di popolazione più povera, che nel caso equadoregno fa riferimento a gran parte delle nazionalità indigene e delle comunità contadine. Infatti è stato proprio il movimento indigeno a convogliare tutto un movimento più ampio, un movimento sociale, e poi la ribellione alle misure che erano state stabilite dal governo. Per quanto riguarda l'uso della forza, a mio avviso anch'esso è stato una costante nello scenario latinoamericano. Per esempio, di nuovo facendo riferimento al caso del Perù, quando iniziarono le proteste contro la vendita del suolo amazzonico alle imprese americane, diciamo, queste proteste, che erano pacifiche, furono anche lì represse duramente, e in uno degli episodi più agghiaccianti della storia peruviana, che si ricorda come massacro di Bagua, cioè le popolazioni indigene che erano schierate in difesa dei propri diritti vennero letteralmente massacrate. Dove voglio arrivare? Cioè, quello che voglio dire è che dal 2009 ad oggi in generale è cambiato molto poco. Cioè, il problema che accomuna gran parte di questi paesi è stata la mancanza di una fase di democratizzazione vera e propria e in favore della popolazione. E anzi, molto spesso Si parla più che altro di assenza di democrazia, basti pensare anche al fatto che è stato stabilito un coprifuoco, quindi c'erano delle limitazioni negli spostamenti, limitazioni anche per ciò che riguarda la libertà di espressione, perché molti dei mezzi di comunicazione nei giorni delle proteste sono stati boicottati, così come per esempio è stato tagliato il servizio di internet in gran parte della città. Però è anche bene sottolineare che la ribellione al neoliberalismo è stata più che evidente negli ultimi giorni e questo ha generato una crisi vera e propria, una crisi di governo nel caso ecuadoregno e, come dicevo, adesso anche nel caso cileno. Comunque, a prescindere da quelli che sono stati gli episodi di violenza inaudita, il popolo è riuscito ad unirsi sotto ad un'unica bandiera, a prescindere se si stesse parlando di popolazione indigena o piuttosto di un'associazione sociale, il popolo è riuscito a rispondere al fuoco con la pace e con il dialogo. Infatti, il 13 ottobre, al tavolo delle Nazioni Unite dell'Ecuador, erano presenti tanto Lenin Moreno quanto Jaime Vargas, che è il presidente della CONAIE, cioè della Confederazione delle Nazionalità Indigene dell'Ecuador. E a seguito di un dibattito pubblico di circa 3 ore, sono state 3 ore intensissime e cariche di tensione sicuramente, si è giunti all'abrogazione del decreto 883 e quindi alla revisione dei patti con il Fondo Monetario. È stato sicuramente un momento bellissimo, un momento commovente, la gente è scesa in strada praticamente in lacrime, felicissima, anche perché davvero in quei giorni si stava parlando di guerra civile, cioè il rischio di arrivare alla guerra civile era veramente elevatissimo.
E con questo è tutto. Ciao Annalisa e grazie per la tua disponibilità.
Grazie a voi, spero di essere stata chiara. Ciao.
Love's absence. love's missing. Love's screaming.
Abbiamo appena ascoltato Love Scams di Iggy Pop.
E adesso siamo arrivati alla vostra rubrica preferita, ovvero buone notizie e consigli.
La prima buona notizia riguarda l'Angola, dove il 4 ottobre il Parlamento ha approvato la legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sull'emanazione di ogni forma di discriminazione razziale.
La seconda buona notizia è relativa all'Egitto, dove il 15 ottobre, dopo oltre 2 anni di detenzione senza processo, la Procura Generale per la Sicurezza dello Stato ha disposto la scarcerazione del noto avvocato per i diritti umani Ibrahim Metwali.
Allora, poi passiamo in Sudan. Il 21 ottobre il governo e i gruppi armati del Darfur, del Kordofan meridionale e del Nilo Azzurro hanno firmato un accordo di cessate il fuoco per consentire l'accesso degli aiuti umanitari in queste 3 regioni.
Mentre la nostra quarta e ultima buona notizia di oggi riguarda l'Irlanda del Nord, dove alla mezzanotte del 22 ottobre i matrimoni tra persone dello stesso sesso e l'aborto sono diventati legali. In particolare, l'aborto non sarà più criminalizzato ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge sui reati contro la persona, e le indagini in corso sono state chiuse, compresa quella nei confronti di una madre che rischiava di finire in carcere soltanto per aver acquistato delle pillole abortive online per la figlia quindicenne. E siamo adesso arrivati ai consigli, che per questa puntata qui saranno 2 libri. Il primo è dell'autrice Francesca Mannocchi e si chiama Io, Khaled, vendo uomini e sono innocente. La Libia governata da Gheddafi, per tutto il libro chiamato Santana per la somiglianza col compositore messicano, era il regno della paura e del camaleontismo. Quella dopo è diventata il regno dell'illegalità e del terrore. Comanda chi estrarre e chi ha le armi. Per comprare le armi servono soldi e per fare soldi si commerciano gli esseri umani, i migranti. In tutto questo, l'ex ribelle Khaled non ha meno colpi di altri.
Il secondo consiglio è In fondo alla caverna di Alessandro Perna. 17 storie che in prosa e poesia parlano delle vittime interrotte di ragazzi e ragazze fra Napoli e una provincia squallida e abbandonata. Un esordio di un giovane penalista specializzato in legislazione minorile che sembra trarre dal suo vissuto professionale la materia del suo narrare, senza facili giudizi, senza soluzioni scontate, lasciandoci la sensazione di dolore, violenza e sopraffazione che accompagna tutte queste vite spezzate. Ora ascoltiamo Io e tu dei Bud Spencer Blues Explosion.
Come so, e tu,
Anche stavolta purtroppo siamo giunti alla conclusione di questa puntata ed è arrivato il momento dei saluti. Vi ringraziamo per averci ascoltato, ascoltati. Speriamo che la puntata sia stata interessante.
Salutiamo anche gli altri ragazzi e ragazze del gruppo di Perugia che oggi ci hanno lasciato soli.
Andrea, te volevi dire qualcosa, giusto?
Sì, vorrei dire una cosa, che appunto questa puntata è dedicata alla memoria di un'amica, Lia Martina, e quindi ci tenevo molto a questa cosa.
Vi salutiamo e spero che ci riascolterete quando uscirà la nostra prossima puntata. Ciao.
Alla prossima, ciao.
Ciao.
Radio Amnesty. Un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.